Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Bentornati a Felici e connessi, sempre sulle frequenze di Controradio come ogni domenica. Io sono Giulia e qui con me
Carlotta.
Ciao Carlotta, come va?
Molto bene, molto bene. Torno da questi preparativi natalizi.
Come, hai già fatto l'albero di Natale?
Io sono team 8 dicembre, te invece?
Senti, io ho un esame il 12, poi ci penso quando l'ho passato.
Ok, ok. Chissà i nostri ascoltatori invece quando hanno preparato l'albero.
In attesa di capire se appunto lo faranno, intanto noi presentiamo la puntata di oggi.
Esatto, partiamo subito con la nostra rubrica sul pezzo e iniziamo parlando un po' di musica e per farlo giochiamo in casa. Come ogni anno, infatti, Controradio organizza il Rock Contest, un concorso a livello nazionale per musicisti emergenti. E sabato 3 dicembre si è svolta la finale e abbiamo intervistato i vincitori, a caldo, e ci siamo fatti raccontare l'esperienza del Rock Contest. Per noi, infatti, Giulia è andata a intervistarli.
Sul pezzo!
Il vincitore del Rock Contest 2022 è Marte! Ve l'aspettavate?
Zero, totalmente zero.
La vostra faccia qual è stata?
Stupore!
Stupore e... è stato assurdo, assurdo davvero.
Raccontateci in breve com'è stata per voi l'esperienza del Rock Contest.
Allora, il Rock Contest è stata un'esperienza strana e bellissima allo stesso tempo. Siamo arrivati in semifinale, siamo stati eliminati, ma poi ripescati e siamo arrivati fino a qui e abbiamo vinto. Quindi è tutto un percorso strano, ma veramente bello.
Quali sono i vostri progetti da domani?
Da domani siamo in work in progress per registrare il mio primo disco in italiano e quindi dai è tutto.
Cosa vuoi dire a chi cerca di rincorrere i propri sogni?
Prima o poi, se quella è la tua strada, qualcuno ti ripescherà come ha fatto con noi. E c'è sempre una ragione per seguire i propri sogni, sempre, sempre, bisogna farlo, punto e basta, anche quando è dura, anche quando è stancante, anche quando è frustrante.
E subito dopo aver ascoltato questi sogni e questi ragazzi giovanissimi, cambiamo subito argomento.
Esatto Carlotta, perché adesso parliamo di mangrovie. Lo sapevate che le mangrovie svolgono un importante ruolo nella tutela dell'ambiente? Uno studio di Nature Plants rivela che la salute di queste piante è messa in pericolo. Abbiamo intervistato Stefano Cannicci, ordinario di zoologia all'Università di Firenze, unico italiano ad aver partecipato a questo importante studio.
Chi ricerca trova.
Per mangrovie si intendono degli alberi molto particolari, sono alberi molto affini, parenti degli alberi che vivono sulla terraferma, ma che riescono a resistere in quella che si chiama zona intertidale, ovvero la zona delle spiagge, delle coste, che è immersa nel mare durante l'alta marea ed è emersa durante la bassa marea. Coloro non solo sopravvivono in questa situazione, ma sono anche estremamente produttive, ovvero riescono a stare molto bene, producono moltissime foglie, moltissima lettiera di foglie e immagazzinano grandissime quantità di carbonio. Sono quindi degli ecosistemi estremamente importanti da due punti di vista. Il primo è perché appunto con la loro continua produzione primaria e con l'accumulo di carbonio nel loro suolo sequestrano la CO2 che noi continuamente stiamo producendo ed è che è la responsabile del cambiamento climatico e soprattutto del riscaldamento globale. E la seconda cosa che è estremamente importante è che in realtà ai tropici dove vivono le mangrovie sono semplicemente uno degli ecosistemi che formano un unico continuum che mantengono vivi gli oceani.
Per quale motivo la sicurezza di piante così importanti viene costantemente messa a repentaglio?
Essenzialmente la sicurezza delle mangrovie viene messa in repentaglio per una semplice forma di miopia. Le mangrovie intorno agli anni 80 sono state scoperte come aree molto, diciamo, molto interessanti per l'allevamento di gamberi. è una acquacoltura estremamente profittevole, nel senso che chi gestisce queste facilities guadagna veramente tantissimi soldi, ma ha due problemi essenziali. Prima di tutto, praticamente in tutto il mondo queste multinazionali prendono i soldi e scappano, se mi permettete il termine, cioè i proventi di queste acquacoltura non rimangono ai villaggi locali. La seconda cosa molto importante è che l'abbattimento di queste mangrovie è in continuo aumento, semplicemente perché l'acquacoltura di gamberetti non è sostenibile da un punto di vista ecologico ed è anche faticosamente sostenibile dal punto di vista ecologico, nel senso che è una acquacoltura intensiva, vengono buttati troppi gamberetti in queste vasche, quindi cosa si fa? Si abbandona quella vasca, ci si sposta in un altro pezzo di mangrovia, si taglia un altro pezzo di mangrovia e così via.
Quali sono le sfide scientifiche e quali le azioni che l'uomo può mettere in campo per preservare le mangrovie?
Al momento le sfide scientifiche più importanti sono quelle inerenti al recupero delle mangrovie abbattute, al recupero delle vasche d'acquacoltura a cui facevo riferimento. Quindi uno studio definito su quali sono le tecniche più importanti per riportare le mangrovie dove sono state tagliate e dove sono state abbandonate le vasche. La seconda cosa molto importante, purtroppo lo sappiamo come sono fatte le mangrovie, sappiamo quali sono le caratteristiche, quindi direi più che la scienza, qui ci vuole la divulgazione. Stanno facendo un lavoro egregio, per esempio, dei colleghi che sono scienziati, sono ecologi, sono biologi, che lavorano in organizzazioni non governative, che diffondono le informazioni riguardo a per esempio appunto all'acquacoltura dei gamberetti, all'abbattimento delle foreste, spiegando come stanno le cose.
E dopo aver parlato di mangrovie, andiamo ad ascoltare Cosmo, uno degli artisti più ascoltati della scena elettronica italiana, con Sei la mia città.
Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana? Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle abbiamo scoperto che il cielo era sgombro? Eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno vorrei starti lontano, te lo dico più piano. Lo penso ogni volta che devo partire. È sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto. È bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci. Cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, mi sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, mi sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà. Qualcosa cambierà. Qualcosa nascerà qui. Ma quanto tempo è passato, è ricominciata l'estate. Tutto si ripete, me ne vado lontano. E non scrivo e non chiamo. E non so bene se voglio partire. È sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto. È bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci. Cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti vengo dentro. E se succederà. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro e se succederà qualcosa nascerà. Sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro se succederà.
Eccoci tornati in studio e Carlotta, finalmente è l'ora di intervistare uno dei nostri.
Esatto, esatto. Abbiamo un fuori menù, chiamiamolo così. Abbiamo deciso di intervistare Giovanni Barbasso,
speaker di Controradio, nonché colui che ci aiuta tutte le volte in puntata a registrare, a montare, ci dà qualche dritta sul tono.
Molto spesso ci bacchetta anche.
Vero, vero.
Sono io, sono G.Barbasso. Eccomi, ditemi ragazze.
Bene Giovanni, abbiamo preparato qualche domanda per te, chiaramente tu. Tutto in diretta, sarai preparato immaginiamo.
Pronto, pronto, prontissimo, sì.
Ok, ti chiediamo, prima domanda, come si fa a tenere gli ascoltatori incollati alla radio?
Beh, è una bella domanda, una bella domanda. No, sicuramente dipende tanto dagli orari. Cioè secondo me tanti orari hanno diverse voci, quindi ci sono le voci un pochino più tenebrose e ci sono le voci invece un pochino più squillanti, tipo la mia, e i direttori artistici cosa fanno? Ci mettono un po' in qua e in là. Il modo per tenere incollati gli ascoltatori secondo me è essere empatici, quindi pensare cosa stanno facendo gli ascoltatori in quel momento.
Ecco, a proposito di questo che hai detto appunto di orari, noi molto spesso ci troviamo a parlare di domenica pomeriggio, di ricerche scientifiche e argomenti poco leggeri. Come si fa quindi a rendere un argomento complesso interessante e vivace per la radio? Dacci qualche consiglio.
Questo è il mio pane, perché io a Stato Brado cerco sempre di tenere dentro dei ricercatori. Intanto c'è da dire questa cosa: i ricercatori non vedono l'ora di raccontare quello che fanno, e il tempo, intanto cercare di rimanere in tempi abbastanza ristretti, quindi 5, 6, 7 minuti al massimo, e poi intervenire all'interno dell'intervista. Io quello che faccio con i ricercatori che intervengono dentro Stato Brado è quello di interromperli ogni tanto, perché magari il ricercatore dà per scontato un nome, una dicitura scientifica, un concetto, e io mi metto nell'ottica, e qui ti ritorna un po' il concetto dell'empatia, mi rimetto nell'ottica di chi in quel momento ha le mani sporche di grasso perché sta smontando un motore e non capisce quella cosa, e quindi tendenzialmente cerco io di fare da facilitatore.
Senti, come lo vedi il futuro della radio?
Il futuro della radio lo vedo molto bene, cioè nel senso, io sono di parte, però penso che la radio ce la stia facendo. Ha avuto tanti rivali, ha avuto la televisione, ha avuto i social, come dice sempre Raffaele Palumbo, doveva arrivare la televisione a sgominare la radio, invece la radio continua ad esserci. I social, la distruzione è finita, non c'è più spazio per la radio, però la radio c'è ancora. Non sono troppo obiettivo, devo dire la verità, perché lavorandoci dentro, comunque essendo molto appassionato, sono legato anche un po' alla versione analogica della radio, all'FM, al fruscio e via, però penso che la radio ce la farà. È il lato umano che arriva dalle macchine, che arriva da questi elettrodomestici chiamati radio, insomma, secondo me ce la farà.
Allora, io e Giulia siamo delle tife molto curiose, quindi vogliamo chiederti un'ultima perla, e quindi un episodio divertente che hai vissuto in radio.
Ho sempre fatto radio da quando ho 15 anni, diciamo quello che è più divertente che è successo a Controradio è stata la prima stagione, dove mi diedero da intervistare tra i primi il cantante, uno dei due dei Kings of Convenience, Erlem Doje, che comunque nella scena musicale è abbastanza conosciuto, ed è un norvegese che è andato a stare in Sicilia, e tra le tante domande che gli feci ci fu anche quella di qual è la parola italiana, la parola siciliana in dialetto che ti torna più comodo modo di utilizzare, che ti piace di più. E lui in maniera molto candida dicendo: ma pensando sinceramente credo che minchia sia la cosa che mi dà più soddisfazione utilizzare. E io forse saranno state le prime 20 puntate di Stato Brado, e fu molto simpatico come cosa quel minchia in diretta.
Grazie Giovanni, anche io e Carlotta pensiamo che la radio avrà un futuro florido e siamo ottimiste per questo. Ti ringraziamo per l'intervista e ricordiamo ai nostri ascoltatori di ascoltare il programma radio di Joe.
Sì.
Dal lunedì al venerdì a che ora?
Dalle 14 alle 16. Grazie a voi, viva la radio.
Radio che ci ha spiegato un po' il suo mondo, un po' come funziona e soprattutto ci ha fatto capire a me e a Carlotta che è un mondo che ci appassiona. Infatti siamo qui con voi oggi che ci stiamo provando. Cosa sarebbe però la radio senza musica? La musica è parte integrante. Oggi noi vi facciamo ascoltare un brano di Lucio Battisti che è Sì, viaggiare. E quindi speriamo insomma che vi faccia volare verso altre mete e posti lontani.
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire. Certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. D'olio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare. Evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Con i pari
un capolavoro della musica italiana di Lucio Battisti, parliamo di viaggi. Per qualcuno viaggiare è un sogno, per qualcuno invece è una passione e per qualcun altro uno stile di vita. Torna ai nostri microfoni la giovane guida ambientale Adriano Di Giovanni, che ha lasciato il Sentiero Italia per andare niente poco di meno che a Rovaniemi in Finlandia. La nostra Carlotta gli ha chiesto alcune dritte per una vacanza tra renne, neve e Babbo Natale.
Fuori strada.
Rispetto al fatto che adesso mi trovo a Rovaniemi in Lapponia, in Finlandia, è perché durante il cammino c'è stato un problema, che ho beccato un'acquazzone in Appennino sulle Marche, ho fermato il primo mezzo che ho trovato disponibile e niente, dalle montagne sono sceso in valle. Sono andato a casa una settimana prima di andare a votare. In quella settimana lì, tra le varie persone che ho incontrato online e anche a piedi, camminando per mezza Italia, ho trovato una ragazza che mi ha mandato una storia che parlava della Lapponia. L'ho visto, per mezza giornata ci ho rimuginato sopra e il giorno dopo l'ho chiamato e ho detto: senti, non posso ignorare questa storia di Instagram, se c'è una possibilità di andare in Lapponia voglio provare anch'io. E quindi ho provato.
Quindi non ti sei pentito di questo cambio di rotta?
Assolutamente no, anche perché l'idea era quella di attraversare l'Italia in inverno e devo dire che stare qui al circolo polare artico non toglie nulla a nessun inverno di nessun altro posto nel mondo, penso. Quindi no, non mi pento minimamente, anzi sono ancora più motivato per quando ritornerò poi a continuare il mio cammino a quando rientro, spero tra febbraio e marzo.
Qual è la prima cosa che hai fatto appena sei arrivato lì?
Allora, la prima in assoluto appena sono sceso dall'aereo è stato coprirmi, perché nonostante tutto c'era un gran divario di temperatura, anche se poi in realtà non faceva così freddo appena sono arrivato, e la cosa stata più difficile è stata un po' ambientarmi in questo nuovo posto, perché stando in una latitudine alta e essendo cambiata la stagione già le giornate si accorciano parecchio qua. Ora che stiamo agli inizi quasi di dicembre, ci sono quasi 4-5 ore di luce e il sole non si vede quasi mai perché è parecchio nuvoloso, quindi ecco, questa è la cosa più difficile al momento.
Se una persona viene a Rovaniemi, quali sono 5 cose che deve assolutamente fare?
Allora, prima di tutto andare a trovare Babbo Natale. Senza ombra di dubbio, ovviamente il giro con la slitta con gli aschi, lo stesso il giro in slitta con le renne, il barbecue sul lago ghiacciato. Poi quinta cosa, non ultima, è godersi le foreste che ci sono qua, un completo silenzio immersi nella neve, è una delle cose più appaganti che personalmente io ho provato e che non cambierei con nient'altro.
Praticamente.
E tu, Giulia, sai qualcosa in merito ai dibattiti e alla teoria dell'argomentazione?
No, in teoria so che dovrei argomentare, però poi nella pratica mi azzuffo.
Ok, allora, a maggior ragione ascoltiamo subito questa rubrica che cade proprio a fagiolo. Infatti il prof Adelino Cattani ci parla di come argomentare, ma in pratica.
Un corso sul dibattito. Da cosa nasce questa esigenza?
È importante impadronirsi, sapere quali sono sicuramente i doveri, ma anche i diritti del disputante.
Quindi c'è una funzione educativa, ecco. Si può parlare di un po' di questa funzione educativa del dibattito?
Beh, è una funzione non solo educativa, ma anche una funzione direi ecologica. È educativa perché formare al dibattito promuove, ma genera una serie di competenze di vario tipo, che possiamo, diciamo, classificare, porre su 3 livelli: competenze di tipo cognitivo inferenziale, competenze di tipo emotivo e competenze di tipo relazionale. Quindi la formazione al dibattito avvia, introduce alle regole del buon ragionamento e lavoro di gruppo. Per cui se il Ministero dovesse eliminare qualsiasi finanziamento ai lavori, ai laboratori, manteniamo solamente la formazione al dibattito, perché opera su almeno 10 competenze diverse.
E quindi se avesse un, diciamo, un segreto da svelarci per quanto riguarda il buon dibattito, quale sarebbe?
Ma segreti, magari segreto è eccessivo, ma diciamo che si possono dare delle indicazioni utili in modo tale che il dibattito non sia, come si dice, una guerra, ma sia invece qualcosa di diverso, che sia per esempio un controllo qualità, che sia un test. Ecco, la metafora che potremmo usare al posto della metafora bellica, no? È la metafora del collaudo. Il vero il dibattito buono è un collaudo. Che cos'è il collaudo? È un tentativo di mettere alla prova e di distruggere il prodotto. Se regge ad un determinato diciamo stress, noi lo immettiamo nel mercato.
E tra le ultimissime novità di queste settimane abbiamo dei giovanissimi artisti emergenti, i Palmaria e Giulia. Ascoltiamo insieme la loro Chameleon.
Seem black and white. Now my eyes are open. I can't see any reason why you should just align. Trust me, it's not for you, rest to feel satisfied. I used to seem black and white, now my eyes are open.
Siamo giunte anche alla fine di questa puntata.
Si avvicina sempre di più il Natale.
Sì, però ricordo che io e te dobbiamo studiare.
Ok, però tu hai anche da fare l'albero, io invece l'ho già fatto.
Hai ragione, ma nel frattempo non ci penso e vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre di domenica alle 14.
E mi raccomando, non perdetevi i nostri fantastici reel su Instagram, sempre Felice Connessi.
Sì, infatti ancora non ci seguono alcuni, come si fa?
No, è imbarazzante questa cosa.
Ciao a tutti!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.